questa ultima frase che abbiamo commentato domenica. Apro le voci. Cioè, io pure opero. La domenica precedente ci eravamo soffermati sulla frase il Padre mi opera fino adesso e poi io pure opero. E la conclusione è stata questa. Intanto precisiamo soltanto questo, che tutto questo avvenimento, con questa frase si conclude l'episodio di questo paralitico guarito, no? E si apre su una panoramica tutta nuova. Per questo dovremmo fare un po' il punto qui ed una sintesi di nuovo dell'avvenimento, perché adesso si apre su una panoramica nuova, che è la panoramica proprio del Padre. Ecco, direi che siamo arrivati su una vetta e qui si apre, ecco, su un discorso nuovo, che discorso, lo vedremo in seguito, dei rapporti tra il figlio e il padre, e la introduce proprio in questa frase. Questo direi quasi per farci capire che tutti gli avvenimenti sono determinati da Dio per sfociare in questa conclusione, cioè la conoscenza, la contemplazione dell'opera del padre e del figlio, in cui Gesù stesso preciserà poi nella preghiera finale, e la nostra vita eterna. Conoscere il padre e il figlio e vita eterna. E quindi tutti gli avvenimenti, cioè la paralisi, i portici, la piscina, la porta delle pecore, l'incontro di Gesù, tutta la discussione del sabato, eccetera, è tutta una conversazione di opere, di parole, che tende a portarci all'argomento di Dio, all'argomento del Padre. Tutta opera di Dio per portare, per aprire, insomma, il nostro interesse, la nostra mente, attraverso la problematica del sabato, ci porta a concludere, quasi farci capire che tutti gli avvenimenti della vita sono determinati dal Signore, da Dio, per noi, per portarci a questa conclusione, per farci capire. Ecco, questa operazione qui del Padre, l'operazione del Figlio, perché poi dopo nell'operazione del Figlio noi capiamo qual è l'opera, siccome ognuno di noi è chiamato a diventare figlio di Dio, qual è l'opera che Dio chiede a noi. Ora, quando Gesù giustifica la sua opera, quello che lui ha fatto di sabato, dicendo il Padre mi opera anche adesso, anche questo giorno, la creazione di Dio eterna, quindi anch'io opero, ci fa capire che l'opera del Figlio non è imitazione dell'opera del Padre. Siamo creati per imitare quello che fa Dio. L'opera del Figlio, più delle volte il commento, diciamo, ovvero di questa frase qui, è imitazione di. Il Padre opera, allora il Figlio opera. Come il Padre opera, anche il Figlio opera. Quasi imitasse l'opera di cui fa il Padre. No. L'opera del Figlio è quella di comprendere l'opera del Padre, non di ripetere l'opera del Padre. Il Padre opera e l'opera del Padre diventa una proposta di, diciamo così, diventa un problema per il figlio, ecco, scusate il termine, problema, non è proprio problema, diventa un problema per il figlio, il quale figlio è invitato proprio dall'opera del Padre a risolvere il problema che il Padre gli impone. Cioè, il Padre opera chiamando il figlio a comprendere l'opera che il padre fa. Tutto ciò che il padre fa, però me lo fa vedere, e come lo fa conoscere, invita lui a partecipare. Cioè, noi, chiamati a diventare figli di Dio, siamo chiamati a comprendere l'opera che il padre fa. Non a ripetere l'opera che il padre fa, ma a comprendere. Comprendendo scopriamo noi figli di Dio. Capirla.
Comprendere l'opera del padre attraverso il figlio, però.
Sì, noi, ma siccome il figlio dice, allora, il figlio si giustifica dicendo, il padre mi propone un argomento e io non posso sottrarmi. Per questo, cioè, l'opera del padre diventa una proposta per il figlio, per cui il padre opera, anch'io opero, non opero per imitare il padre. Il figlio non imita il padre, il figlio comprende l'opera del padre. Il figlio è generato dal padre. Il figlio dice, riconosce di essere generato dal padre.
Ecco, non è che il padre genera il figlio, allora il figlio generi anche lui un suo figlio perché dice imita l'opera del padre. No, il figlio, vero, si caratterizza, per cui abbiamo le due persone. L'opera del padre è distinta dall'opera del figlio. Il figlio non genera, il padre genera. Il figlio si riconosce generato. Ecco, quindi comprende l'opera del padre.
Ah, nel padre.
Ecco,
Quindi questo.
amare vuol dire riconoscere che è il padre che l'ha voluto, che l'ha generato. Noi siamo chiamati a riconoscerci fatti da Dio, non a fare quello che fa Dio, comprende? Ma a riconoscere, però, a riconoscerci fatti da Dio.
Fatti amati e quindi
Quando ci riconosciamo fatti siamo
amati.
amati, siamo fatti, poi compresi, comprendendo siamo compresi, capisci? Mentre se non comprendiamo siamo esclusi e quindi non ci sentiamo anche amati. Allora, l'opera del figlio è questa. E ora, lui lo dice, non mica tanto per rivelarci, insomma, le cose sue, allora, lo dice per invitare noi a partecipare, cioè lui parlando dà a noi la possibilità di diventare figli di Dio, vero? Lui parlando, perché nessuno può salire al cielo se non colui che discende dal cielo. Ecco, allora, il figlio di Dio discende a noi affinché, per dare, meglio, per dare a noi la possibilità di salire al cielo di Dio e di fare una cosa sola con lui, cioè di fare quello che fa lui. E quindi di riconoscersi. Di riconoscere i figli di Dio, perché noi siamo figli di Dio soltanto in quanto ci riconosciamo generati dal Padre, opere del Padre. Fin tanto invece che siamo opere nostre, ecco, noi ci escludiamo dal diventare figli di Dio. Oppure se ci riconosciamo figli del mondo, noi ci escludiamo dall'essere figli di Dio. Ascoltando invece il figlio,
Generati dal padre, tu intendi rinati
rinati,
dal
cioè, sì, è un
padre.
io nuovo che nasce dal Padre. Sì,
Sì.
è un io nuovo che nasce dal padre.
Entra nel tempo, e quando si entra nel tempo si è generati dal padre, cioè si
Sì,
riconosce
quando
di
noi,
nuovo.
ecco, per entrare nel tempo dobbiamo far dipendere le cose a
Dipendiamo.
Dio, attribuire tutto a Dio. Ecco, attribuendo tutto a Dio,
Diventiamo
ecco,
figli.
diventiamo figli. Comprende? Ecco, però dico, l'opera del figlio è quella di riconoscere che tutto gli viene dal padre, che lui è generato dal padre. Per cui il padre chiama il figlio, no? Genera il figlio riconosce di essere generato dal padre. Per questo formano una cosa sola, comprende? Ecco, formano una cosa sola. E
Si
sì, perché
comprende, diciamo,
l'uno rende gloria all'altro.
com'è che il figlio dice nel Vangelo di essere, riconosce di essere generato.
E dunque, è il padre che già dice, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Già nell'Antico Testamento c'è questa frase. Poi non so, durante proprio oggi la trasfigurazione si sentono la parola di Dio che dice, ecco, questo è il mio figlio diletto,
Sì,
eccetera, ecco,
adesso io pensavo proprio
ascoltatelo.
alla parola generazione, sì, dicendo figlio.
Sì, però il figlio, il problema sta lì, che il figlio deve riconoscersi generato dal padre. Ora, questa generazione in noi è difficile perché noi non sappiamo noi stessi. Noi, come ci accorgiamo di esistere, incominciamo ad affermare la nostra autonomia. Io sono. Ecco, il figlio non dice io sono, il padre è. Dicendo il padre è, glorifica il padre, ecco, allora abbiamo il figlio. Cioè, il figlio si caratterizza in quanto tutto in lui, beh, tutto in lui lo attribuisce al padre. Non attribuisce niente a sé, perché se attribuisce qualcosa a sé, non sarebbe più figlio in quello, è autonomo, e allora ecco, si stacca. Allora, siccome si richiede la partecipazione consapevole, ecco che diremmo, sotto un certo aspetto, l'opera del padre diventa imperfetta. Perché richiede al figlio questa partecipazione cosciente, cioè il figlio deve dire tu mi hai generato. Il figlio ha l'esistenza, può dire io sono, e infatti noi diciamo io sono,
Il
e ecco,
figlio
abbiamo una
lo
certa
dice
autonomia.
anche io sono, qualche
Sì, ma
volta.
in quanto dice, ecco, lo dice, ma sì, è vero, lo dice riguardo a noi, prima che Abramo fosse io sono, ecco, le generazioni, quando dicevano questa eternità, comprende? però abbiamo altre parole in cui tutto lui riferisce al padre. Il figlio non può fare niente se non lo vede fare al padre, per esempio. Però questo dire, però questa dipendenza totale, può fare niente, vuol dire che anche dicendo io sono, lo dice, ecco, in quanto il padre mi fa essere, e il padre lo riconosce sempre, vero? La gloria del padre. Infatti la conclusione della sua preghiera finale è questa: padre, io ti ho glorificato, ho fatto conoscere il tuo nome. Ecco, questo attribuire tutto di noi a Dio, capisci? Ci fa figli di Dio. Mentre invece se noi attribuiamo qualche cosa, o al caso, alla natura, a noi stessi, altro, noi senza accorgere, ecco, diventiamo figli di noi stessi, diventiamo padri di noi stessi. Ora, diventando padri di noi stessi, noi creiamo, vero, una, non solo una sessione, ma un allontanamento progressivo. Un allontanamento progressivo, è lì che si forma l'allontanamento. Per cui ci creiamo i muri. E quindi qui non ci siamo più amati, perché quando io sono difforme da un altro essere, ecco, io sono distante dall'altro. Che cos'è che avvicina, che cos'è che allontana? Quello che avvicina è la sintonia con l'altro, è l'essere in armonia con l'altro, cioè tutto in accordo con la volontà, con il pensiero, con quello che pensa e fa l'altro. Ma se io mi comporto anche all'insaputa dell'altro, in modo diverso da quello che l'altro pensa, da quello che l'altro vuole, ecco, io non è che l'altro mi scacci, ma io, ecco, mi creo la distanza, io mi creo la solitudine nostra è una conseguenza della distanza, ma la distanza è una conseguenza di autonomi. Siccome diventiamo figli delle nostre opere, tutto quello che noi facciamo di autonomo, o anche secondo il mondo, quindi non secondo Dio, questo ci fa padri di noi. Ma padre di noi vuol dire distanza da, lontananza da.
Il figlio è padre.
No, è la realtà che avviene nella vita di ognuno di noi. Cioè, noi ad un certo momento ci sentiamo, guardi, soli, pieni di paura, non amati, non compresi. Cioè, noi ci troviamo con un Dio che è silenzioso, che non parla a noi. Ma non è vero.
No, siamo noi che
non è vero, siamo noi, ecco, che ci siamo resi sordi a, perché abbiamo fatto, abbiamo pensato, abbiamo operato, eccetera, non secondo Dio. Tutto quello che abbiamo fatto non secondo Dio ci rende sordi, ci rende distanti, ma la distanza vuol dire solitudine, incomprensione, non più amati, capisci? Ecco, ci sentiamo soli, figli di nessuno, ma siamo al punto in cui nemmeno più le creature ci conoscono. L'universo ci ignora, tutto ci ignora, perché però, più noi conosciamo Dio e più tutte le creature ci conoscono e ci amano, perché tutto diventa parola di Dio. Se noi attribuiamo tutto a Dio, tutto diventa parola di Dio. E allora
noi,
tutto ci conosce.
La nostra volta amiamo.
E allora noi, naturalmente, vedendoci, e allora noi a nostra volta amiamo, perché ci sentiamo amati, quando uno è carico d'amore gli è facile riversare l'amore. Ma quando uno è privo d'amore, ma diventa amare un peso enorme. E quell'esempio che molte volte facciamo, quando uno ha sete e non trova l'acqua fresca della sorgente, deve bere il zanghero, non può farne a meno, è la sua sete. E noi a inveire, ma perché? Guarda che t'ammalio, non può farne a meno. Diciamo ieri sera che tutti i peccati, tutte le colpe, sono tutte conseguenze di una mancanza d'amore. Cioè, sentirci poco amati. Quindi noi più delle volte condanniamo chi fa peccato, parlavamo dell'adultero ieri sera, noi condanniamo chi fa peccato, giudichiamo, guarda il padre, quell'altro, quello fa. E noi ci rendiamo conto che quello, se pecca è perché soffre, è perché è privato di qualche cosa. Comprende? Cioè, è come, non so, se inveissimo contro chi beve la pozzanghera. Non bisogna inveire contro chi beve la pozzanghera, bisogna semplicemente fargli vedere l'acqua della sorgente. Quando vede l'acqua fresca, lui stesso da solo sceglie l'acqua fresca e lascia la pozzanghera. È una mancanza d'amore che fa ricorrere a quelle forme di compensazione, ecco, che sono un meno, quindi è una tristezza, quindi non bisogna accusare, bisogna amare, bisogna comprendere, capisci? Perché soffre già in quanto deve bere di una pozzanghera, quindi non togliamogli ancora altro amore condannandolo, cerchiamo invece di dargli un pochino d'amore in modo che trovi un pochino di acqua fresca. Allora, ecco, da solo si trova, capisce, in questo senso qui, il concetto essenziale di peccato, che è un concetto di privazione, che è un concetto di sofferenza, cioè un concetto di mancanza d'amore.
Si pecca per mancanza d'amore.
In me.
Esatto, è di me.
Perché tutti quanti noi siamo assetati d'amore. Tutti quanti noi siamo sedati di acqua fresca. Ecco, se noi beviamo al pozzanghere, ecco il peccato, e perché non abbiamo a disposizione acqua fresca? Cioè, quindi tutti quanti noi abbiamo bisogno di essere amati. Se ricorriamo a delle forme, guaste d'amore, è perché a noi manca il vero amore. E allora andiamo alla ricerca di quelle forme così. E arriviamo al punto di dover pagare per avere un po' di comprensione, per avere un po' di attenzione, per poter avere un po' di vita. Comprende? Ecco, tanto noi siamo lontani dalla sorgente della vita. Ma tutto questo si forma in quanto non riferiamo a Dio, non riportiamo a Dio, non entriamo nel Tempio, agiamo in modo autonomo. Ecco, parliamo nel pensiero dell'io e non attribuiamo le cose a Dio. E questo ci crea delle grandi distanze.
Abitudine, c'è una scelta radicale, cioè non dire faccio questo, quell'altro, quell'altro. Cioè,
dipendere da Dio, dipendere da Dio, perché tutte le cose effettivamente dipendono da Dio. Quindi bisogna imparare a riportare sempre a Dio e a dipendere da Dio. Quindi ad ascoltare molto le parole di Dio, perché il figlio che parlando a noi insegna a noi come si fa ad essere figli. Noi siamo istruiti dal figlio di Dio. Il figlio, essendo figlio, insegna a noi come si fa ad essere figli. E come non so, capisci? È vero, un figlio che sia molto amato dal padre insegna all'altro figlio, che magari ha combinato qualcuno e che quindi si è lontano, insegna all'altro figlio come fare per entrare nelle grazie del padre ed essere figlio del padre. Ecco, ma soltanto chi è figlio di Dio può insegnare ad ognuno di noi come si fa ad essere figli di Dio e quindi a sentirci di nuovo amati. Perché non è che Dio non ci ami, ma siamo noi che ci sentiamo non amati perché siamo difformi da Dio. Ecco, allora, tutto quello che in noi è difforme da Dio, non secondo Dio, ci porta lontano da Dio. Lontano da Dio non siamo più nell'amore, non ci sentiamo più compresi, crediamo soli, ci sentiamo abbandonati, ecco, ci sentiamo tristi. Ma questo non è vero. Ma è come, non so, la persona è esaurita. Mi spiego, non è che sia veramente malata, ma è lei che si costruisce magari delle fantasie, tante idee, una cosa l'altra, capisce? Ma lei, l'altro che osserva, ma no, non è così, la realtà non è diversa. Esci dal pensiero del tuo io, ma l'altro non può. Comprende? Così è lo stesso. Siamo noi che ci chiudiamo e per cui scambiamo i nostri prodotti come realtà e diciamo, no, non c'è nessuno che mi ami. Ecco, Dio non pensa a me, perché non lo vedo operante. No, non è che Dio non pensi a te. Anzi, proprio questa solitudine in cui ti trovi è opera di Dio, ma l'altro non può vederla. Perché per vederla dovrebbe uscire dal pensiero di se stesso. E soltanto uscendo dal pensiero del nostro io, cioè attribuendo anche il nostro io, è opera di Dio, è creatura di Dio, e tutto ciò che è creatura va sempre riportato a Dio, e non considerata staccata da Dio, divisa da Dio. Ogni divisione che noi facciamo crea in noi una distanza, ma ogni distanza diventa per noi non più amore. Allora dice, qui Gesù si giustifica dicendo, però, il sabato è fatto per l'uomo. Quindi il Padre opera anche il sabato, quindi il riposo di Dio nel giorno di sabato, dopo i sei giorni della creazione, attraverso i sei giorni, lui opera per formare l'uomo, quindi dipendente da noi. Quindi lui, ci sono i sei giorni, per ognuno di noi ci sono questi sei giorni. E tutti i giorni, tutte le cose arrivano a noi attraverso i sei giorni della creazione di Dio. No? Ma poi come Dio ha formato l'uomo, lui invita l'uomo a partecipare, a riconoscere che chi l'ha fatto è il Padre. E quello abbiamo il riposo del Padre, perché attende la risposta. Ma quindi noi non dobbiamo ritenere che il riposo del Padre sia un riposo nostro. Ecco per cui dico che l'opera del Figlio non è ripetizione dell'opera del Padre. Per questo lo facciamo i farisei o gli ebrei. Dio il settimo giorno riposa, noi il settimo giorno, il sabato, dobbiamo riposare. Se vediamo uno quindi che opera, lo condanniamo perché non è secondo la legge. E non capivano, ecco, vede, la novità che porta il Cristo. No, dice, il Dio riposa il giorno di sabato, ma affinché noi lavoriamo, facciamo il vero lavoro, perché Dio riposa per invitare noi a comprendere quello che lui ha fatto, comprendere, non ripetere quello che lui ha fatto. Lui ha creato la luce, io non posso creare la luce, ma devo comprendere la luce che lui ha fatto, cioè riportarla nel Padre. Comprendendola sono compreso. Raccogliendola sono raccolto. E questo è l'opera del sabato. Per cui Gesù conclude dicendo il sabato è fatto per l'uomo. Cioè è fatto affinché l'uomo diventi figlio di Dio. Gesù, quindi guarendo l'uomo, ha fatto veramente l'opera del sabato, del Padre, perché ha visto il Padre che ha operato. Il padre ha operato, ma operando l'uomo è malato, perché l'uomo non ritorna a Dio. Il figlio guarisce l'uomo malato, l'uomo è paralizzato nel suo sabato dalla legge. Per cui la legge mi dice questo, quindi io faccio così, la legge mi dice questo e sono paralizzato, non muovo più. Capisce? Ecco, arriva il figlio di Dio e mi dice, ma no, non va intesa così. La legge non è che è stata data, capisce? Finché tu di sabato non faccia niente. La legge è stata data perché tu di sabato impari ad amare, cioè attribuire tutto a lui, a vedere tutto da lui. E io ti, ecco, allora lui, abbiamo l'uomo paralitico, che riflette, perché l'uomo paralitico, tutta questa cosa era poi lo specchio dei farisei, quell'uomo paralitico, è lo specchio dei farisei, che diciamo, aveva tutta la vita bloccata, paralizzata dalla legge, dal sabato. Allora, Gesù venendo, incontrando, fa camminare l'uomo di sabato, ecco, lo fa camminare, cioè lo porta al Padre, comprende? Ecco, e ci insegna qual è la vera opera che Dio chiede a noi nel giorno di sabato. E allora questo dico che Dio attraverso 6 giorni compie un'opera ed invita noi a comprendere l'opera che lui ha fatto affinché noi siamo compresi. Ora, tutto il difetto nostro è lì, che noi alla sera del 6° giorno ci fermiamo. Il peccato nasce lì, al 6° giorno. Cioè, questa creatura che è stata concepita attraverso 6 giorni, alla sera del 6° giorno abortisce. La vita concepita, non sfocia, non nasce, e così ferma. E abbiamo l'aborto. Gli aborti arrivano alla sera del 6° giorno.
Cioè, perché il 7° giorno è la risposta che...
Il 7° giorno è la risposta. Se non avviene la risposta, mi spiego, la vita abortisce, capisci? Ecco, e allora tutto è ritorno in niente. Io direi ci vediamo qui, se c'è qualcosa da dire. Adesso leggerei questo che entra anche nel 7° giorno. Una copia delle istantanee fatte da Iurica Cordiglia, prese a spiegare a Volpe, Eric e Giampa, ci furono inviate per essere sottoposte allo stesso procedimento di scomposizione e di analisi applicato alle immagini di Marte. Con l'aiuto di uno scanner, ogni immagine è stata cioè scomposta in una serie di punti piccolissimi, 1 micron di diametro, intervenne Jackson. Ognuno di essi è stato contraddistinto non solo dalle sue coordinate cartesiane, ma anche da un numero in codice che indicava la sua intensità di luce. Tutti i punti così codificati sono stati immessi nel computer. Il cervello elettronico ha quindi effettuato una lunga serie di elaborazioni, spiegò Giampa. Una delle prime è stata quella di individuare tutti i punti relativi alla trama del tessuto. Separando questo disegno dal resto, è stato possibile ricostruire con grandissima precisione l'andamento dell'ordito della trama, che si è rivelata assolutamente identica a quella in uso a Gerusalemme nell'epoca di Cristo. Vorrei solo essere sicuro di aver capito bene, interruppe Volpe, il giornalista. La vostra macchina consiste di una telecamera e di un elaboratore, esatto? Sì, annuì Giampa. L'elaboratore procede con le immagini nella stessa maniera di come si comporterebbe con i numeri, ad esempio, riesce a catalogare e a individuare tutti i 4 oppure tutti i 5, in modo che se ad un'operazione si dice all'elaboratore di eliminare i 4 e i 5, lui vi fornirà un risultato dove non sono mai state prese in considerazione queste 2 cifre. Proprio così. Prendiamo l'immagine della sindone. C'è la trama del tessuto, c'è l'impronta del corpo di Cristo e ci sono le macchie di sangue. L'elaboratore è in grado di farmi vedere o solo il tessuto, o solo le macchie di sangue, o solo l'impronta del corpo, domandò il giornalista. Esattamente. Il computer è in grado di isolare il messaggio che noi vogliamo analizzare. Con lo stesso criterio abbiamo individuato una polverina finissima presente nel tessuto, probabilmente dovuta a polline ed alle altre sostanze che facevano parte degli unguenti con cui fu cosparso il corpo di Cristo per la sepoltura. Abbiamo poi soppresso ogni segnale in codice delle informazioni corrispondenti alla trama e alla polverina ed abbiamo ottenuto così una immagine elettronica del corpo di straordinaria bellezza. E quello che ci ha maggiormente colpito è che questa immagine si presenta tridimensionale. In rilievo? E come mai? Non siamo ancora riusciti a capirlo, ma il fatto è così. Jackson mostrò a Volpe la fotografia che teneva in mano, una immagine straordinaria, come se la sindone fosse stata scolpita nel marmo ed il fotografo avesse scattato quella istantanea mettendosi da un lato. Il computer, riprese Jumper, è stato progettato per l'esame volumetrico delle immagini riprese dal Marine, ma questo effetto è decisamente sbalorditivo. Vuol dire che se lei esamina una fotografia normale con lo stesso apparecchio, esso non rivela la stessa tridimensionalità? Domandò Volpe. Esattamente. Noi siamo andati anche oltre ed abbiamo domandato altre fotografie, non della Sindone, scattate però tutte con la stessa macchina usata da Judica Cordiglia. Nessuna rivela la tridimensionalità. Quando ho visto queste immagini in rilievo per la prima volta, continuò Jackson, mi sono reso conto di quello che deve aver provato il secondo Pia nel 1898 quando sviluppò la sua lastra. Come spiegate un fenomeno del genere? Insistete Volpe. Ci sarà pure una risposta a questo interrogativo. Una spiegazione potrebbe essere che i livelli di intensità dell'immagine che noi vediamo sulla Sindone hanno lo stesso codice di informazione della distanza del sudario dal corpo. Non vi seguo, disse Volpe. Cioè, come se il fotografo avesse usato una luce coerente per impressionare il lenzuolo. E questo non è possibile con una fotografia comune? Assolutamente no, in nessun caso. Ed avete provato a mettere nella macchina un dipinto, un quadro, un ritratto? Certo. Vengono messe in enorme evidenza le pennellate, che nell'immagine sui monitors assumono altezze gigantesche, come delle montagne. Il rilievo, cioè, viene dato non dalla forma disegnata, ma dalla quantità di colore usato per ogni pennellata. Come scienziato, aggiunse Jumper, escludo, nella maniera più categorica, che questo ritratto sia opera di un uomo. Volpe rimase pensoso. Valeva certamente il viaggio e quella notizia. Rigirava tra le mani la fotografia del volto di Gesù ed avrebbe di cuore pagato tutto ciò che aveva in tasca pur di osservare quell'immagine al computer di Pasadena. Questo nuovo metodo di analisi, continuò Jackson, ci ha permesso altre scoperte. Innanzitutto abbiamo notato che attorno al volto di Gesù fu messo un fazzoletto, la cosiddetta mentoniera, per assicurare la mascella fino al momento in cui giunge il rigor mortis. Una spiegazione potrebbe essere che i livelli di intensità dell'immagine che noi vediamo sulla Sindone hanno lo stesso codice di informazione della distanza del sudario dal corpo. Non vi seguo, disse Volpe. Cioè, come se il fotografo avesse usato una luce coerente per impressionare il lenzuolo. E questo non è possibile con una fotografia comune? Assolutamente no, in nessun caso. Ed avete provato a mettere nella macchina un dipinto, un quadro, un ritratto? Certo. Vengono messe in enorme evidenza le pennellate, che nell'immagine sui monitors assumono altezze gigantesche, come delle montagne. Il rilievo, cioè, viene dato non dalla forma disegnata, ma dalla quantità di colore usato per ogni pennellata. Come scienziato, aggiunse Jumper, escludo, nella maniera più categorica, che questo ritratto sia opera di un uomo. Volpe rimase pensoso. Valeva certamente il viaggio e quella notizia. Rigirava tra le mani la fotografia del volto di Gesù ed avrebbe di cuore pagato tutto ciò che aveva in tasca pur di osservare quell'immagine al computer di Pasadena. Questo nuovo metodo di analisi, continuò Jackson, ci ha permesso altre scoperte. Innanzitutto abbiamo notato che attorno al volto di Gesù fu messo un fazzoletto, la cosiddetta mentoniera, per assicurare la mascella fino al momento in cui giunge il rigor mortis. Poi è stato facile ricostruire la dinamica della flagellazione. Il flagello non era soltanto contundente, ma anche lacerante. Gesù fu flagellato in posizione curva e non in piedi, come ce lo ha rappresentato Zeffirelli nel suo film. Dalla posizione delle ferite è evidente che Pilato aveva dato ordine ai flagellatori di non ucciderlo sotto il collo, perché questi risparmiarono la zona del cuore. Col computer siamo riusciti a calcolare persino la forza di impatto delle crostate e di conseguenza la robustezza dei flagellatori stessi. Con l'analisi elettronica dell'immagine, intervenne Jumper, abbiamo ricostruito la corona di spine. Non si trattava di un solo cerchio di rovi, ma di un'intera calotta. Una ciocca di capelli sulla parte sinistra è imbevuta di sangue. E la guancia rivela che gli fu strappata della barba proprio sotto a dove fu percosso con colpo il bastone. Sulla gamba sinistra sono visibili i segni di una corda che gli era stata legata e che probabilmente lo assicurava il patibulum sorretto sulle spalle. Perché non fuggisse, disse Volpe. Certamente. C'è un altro segno di legatura, un nodo stretto che ha ulcerato la pelle. Forse una corda che teneva tutti e tre i condannati. Durante l'agonia, Gesù si è accasciato e sollevato parecchie volte per non morire d'asfissia e poter mantenere più a lungo la lucidità. Poiché il sollevamento è possibile solo con la rotazione delle braccia, questo spiega lo sfregamento e l'abrasione del punto dove sono stati infissi i chiodi nei polsi. Quindi, guarda cosa riescono a dire. Addirittura l'abrasione del fregamento...
Sì, è che quello che è triste è che noi non riusciamo a renderci conto come possa essere possibile di spiegare una cosa.
Sì, pensi che roba. Dopo 2000 anni riescono a vedere addirittura l'abrasione che si è creata in polsi. C'è poi una notizia che farà piacere a Max Frey, aggiunse Jackson sorridendo e rivolgendosi a Jumper. Ci siamo dimenticati di dirgliela. Come esperto di criminologia mi interesserà senza dubbio. Ho trovato, accanto al tallone del piede, le impronte digitali impresse col sangue di chi ha deposto Cristo dalla croce. Chissà se sono quelle di Giuseppe d'Arimatea. Un particolare interessante, notò Volpe, questo prova che la sepoltura avvenne in fretta, tanto che il sangue non era ancora del tutto coagulato, visto che chi lo depose si sporcò le mani, ne ebbe il tempo di lavare il corpo. Ecco, se è così è tutto, eh? John Jackson prese la fotografia e se la mise davanti. L'ho studiata, osservata, analizzata con ogni mezzo che la scienza oggi dispone, eppure non mi stanco di guardarla. Ma questa immagine come si è formata? Domandò ancora il giornalista. Ho effettuato diverse prove al centro di propulsione di Pasadena, anche col dottor Lin. La ricerca scientifica ci dice chiaramente che non può essere opera dell'uomo. Perché? Costruiamo un'ipotesi per assurdo e poniamo il caso, sempre per assurdo, che sia stato proprio un uomo a dipingere, diciamo così, questo negativo. Questo nostro uomo doveva essere un genio perché 2000 anni fa doveva conoscere tutti i segreti delle moderne tecniche fotografiche, doveva sapere come si svolgono i procedimenti del microscopio a scansione, doveva aver imparato le analisi degli laboratori elettronici a scanner e le risultanze della luce coerente. Ebbene, poniamo che quest'uomo eccezionale 2000 anni fa esistesse. Quale colorante poteva allora usare per dipingere la sindone? Solo pigmenti di provenienza animale oppure vegetale. Non esisteva infatti a quel tempo il colorante di origine sintetica ottenuto in laboratorio. Per questo non poteva avere a disposizione altra tintura se non quella animale o vegetale.
Beh, animale o vegetale
era possibile
proprio. O anche minerale, perché l'ocra, i coloranti usando della terra, credo che sia il più antico dei coloranti.
Sì, non pensi che l'ocra sia un prodotto vegetale o animale? Perché la terra è il carico del non so, perché qui afferma decisamente questo, che ogni colore era di produzione o animale o vegetale,
l'ocra del nord del Kenya, che si colorano ancora adesso, che addirittura insomma, io i vestiti che ho sporcato con quello non riesco che fanno da lì.
Ma vedi, una volta mi ricordo, in montagna, ho trovato, e c'era anche lei, il suo marito. Cosa ho visto quella neve tinta di rosso?
Ah, l'abbiamo vista noi quest'anno, sì. Tutta la neve rossa.
Ma sempre dei chilometri?
Sì.
Tutta la neve rossa, sembra che abbiano rovesciato il vino sopra. Sono alghe.
Mi ha detto che... sono le correnti del Sahara, che no.
No, sono alghe. L'ho proprio detto, io sono andato a cercare proprio...
Quando erano ancora della scanetta.
Ecco, proprio lì. Si ricorda?
Sì. Ma noi l'abbiamo vista
noi per dei chilometri, per dire, sembra proprio che qui qualcuno ha rovesciato del vino. Ma poi ce l'avete per dei chilometri. Sono alghe. Quindi il rosso...
Ma anche di rosso, ma sono minerali.
Roba vegetale. No, sono alghe fissime, benissimo, proprio microscopiche, colorano così, i laghi. I laghi, la maggior parte, i verdi, esatto, sono determinati da minerali,
ma
quelli
sono
quei colori, capisci? Qui,
adesso non c'era anche quel lago che siamo stati noi. C'era un lago,
è tutto rosso, il lago Koppel. Non so se tu sei...
adesso non ricordo.
Abbiamo anche le montagne rosse nelle Dolomiti, quindi sì, per adesso abbiamo i laghi rossi.
No, quel rosso lì è proprio un microorganismo che si colora di rosso. Tanto è vero che adesso per inquinamento con il rosso lì sta sparendo e sono un po' preoccupato perché sparisce la caratteristica del lago. Non mi colpa nemmeno, sì. Comunque, adesso dire che. Allora, dicevo che per questo non potevo avere a disposizione altra tintura se non quella animale o vegetale. E se l'immagine fosse conseguenza dell'aloe e della mirra usate per imbalsamare il corpo di Cristo, ma non sono pure esse sostanze vegetali? Certo, e allora? Noi abbiamo la prova inconfutabile che l'impronta non deriva da un colorante o mistura vegetale o animale. E come? Domandò Volpe. Non dobbiamo dimenticare che la sindone si trova a Saint-Berry al centro di un pauroso incendio, tanto pauroso che un pezzo della lamina d'argento che rivestiva la teca per l'alta temperatura si sciolse ed una goccia cadde sul lino bruciandolo. La sindone era ripiegata diverse volte, tanto è vero che i segni della bruciatura sono moltiplicati per quante volte era piegata. Ora mi segua. Se l'argento si sciolse, è evidente che la temperatura era piuttosto alta, specialmente all'interno della scatola, nella teca, nel forziere cioè che conteneva la reliquia. È d'accordo? Certamente. Ora, è evidente che proprio per l'effetto isolante del tessuto, all'interno del sudario non esisteva una temperatura costante, ma più alta all'esterno e più bassa all'interno, perché il centro era maggiormente protetto dallo spesso strato di stoffa ripiegata. D'accordo? Comunque, qualsiasi pigmento di origine animale o vegetale viene alterato dal calore e l'alterazione è direttamente proporzionale alla temperatura raggiunta. Di conseguenza, qualsiasi pigmento sottoposto a quella cottura si sarebbe modificato in modo difforme, mutando il suo rapporto cromatico e manifestandosi a chiazze. Invece, nella sindone l'impronta è di straordinaria uniformità. Escludiamo allora pigmenti, tinture e colori, fece Volpe. Intervenne Jumper. Sull'immagine abbiamo svolto ricerche di frequenza. Se fosse un disegno o opera dell'uomo, l'autore avrebbe dovuto per forza dipingere con un pennello, con un tampone, con movimenti della mano, imprimendo una certa direzionalità preferenziale. Invece non esiste un orientamento regolare. Abbiamo anche fatto l'ipotesi di un cadavere sporco di sangue, disse Jackson. Ora, se gli appoggiamo sopra un tessuto, questo assorbirebbe il sangue e non rivelerebbe quell'immagine superficiale della sindone. Se invece cospargiamo il corpo di un unguento colorato e vi premiamo sopra un lenzuolo, quando solleviamo il telo noteremo un'impronta decisamente distorta, cosa che la sindone non è. Ma un'ipotesi di causa dovete pure averla fatta, esclamò Volpe. Certamente, ammise Jackson, ritengo qualcosa di più di una semplice ipotesi. La reazione dell'aloe e della mirra con l'urea del sudore? No. Il dottor Lin ha effettuato uno studio sulla composizione cromatica dell'immagine ed ha notato che sia le bruciature causate dall'incendio di Saint-Berry, sia il ritratto dell'uomo crocifisso hanno lo stesso diagramma di colore. In altre parole, è impossibile rilevare una differenza cromatica tra l'impronta del corpo e i segni lasciati dalle bruciature. Come se l'immagine del corpo fosse stata impressa a fuoco. Sto dicendo che non è possibile trovare alcuna differenza cromatica tra i due segni. Sia le bruciature, sia il delicato volto di Cristo hanno entrambi lo stesso colore, senza alcuna discriminante, neppur rilevabile, rivelabile con le più sofisticate apparecchiature. A Pasadena abbiamo ripetuto l'esperimento del dottor David Willis, che abita qui a Londra e che fu uno dei primi a scoprire l'identità cromatica tra le bruciature e l'immagine. Che esperimento fece Willis? Domandò Volpe. Prese un cavallo d'ottone sbalzato, lo avvitò in cima ad un ferro, lo riscaldò fortemente su una fiamma. Poi, quando l'oggetto raggiunse una notevole temperatura, lo avvicinò ad un telo. Un esperimento semplicissimo, come vedete. E quale fu il risultato? Sul telo si verificò una immagine prodotta per irraggiamento del calore e la somiglianza di questa figura con quella della sindone fu sorprendente. Willis non si fermò qui, fotografò la bruciatura del telo e constatò che la negativa ottenuta sulla lastra era in effetti un'immagine positiva del cavallo di metallo usato come marchio. Ma un corpo umano non può raggiungere una temperatura tanto alta da lasciare segni di bruciature sul lenzuolo. È assurdo, fece Volpe. Lo abbiamo pensato anche noi. E poi, continuò il giornalista, non si può dimenticare che il corpo di Cristo fu avvolto nella sindone quando era già sopravvenuta la morte. Quindi, se durante la salita al Calvario le sofferenze, le infiammazioni avevano sollecitato un aumento della temperatura, una sorta di febbre, con la morte questa era scesa. Ma non c'è febbre che bruci le coperte. E poi, in quella grotta nella montagna, col freddo della notte. Perfettamente d'accordo. Difatti, noi non pensiamo ad una bruciatura lasciata da un corpo rovente, ma ad un effetto di radiazione. radiazioni. Ma proveniente da che cosa? Domandò Volpe. Da un esame particolarizzato sul tessuto della sindone si è potuto constatare che l'immagine è impressa solo superficialmente. Voglio dire, spiegò Eric Jumper, che la pigmentazione scura si è verificata solo sui fili esterni della trama del tessuto, senza penetrare in profondità, come se il fenomeno fosse stato di brevissima durata, come potrebbe essere stato un lampo di radiazione, un'esplosione di energia, proprio per volte, esattamente. Ma come? L'energia radiante ad altissimo potenziale, per un millesimo di secondo, forse ancora di meno. Ma quando questo? Quando Gesù fu deposto dalla croce? Jackson e Jumper non risposero. Quando il corpo di Gesù fu avvolto nel telo? Domandò ancora Volpe. Quando Giuseppe d'Arimatea lo cosparse con guenti? Quando fu deposto nel sepolcro? Oppure quando avvenne la risurrezione? Il giornalista scattò in piedi, si sentì gli occhi lucidi, guardò i due tecnici della NASA che tacevano, poi chinò lo sguardo sull'immagine del volto di Cristo. La risurrezione, un'esplosione di energia. La risurrezione, tanta energia da trasferire sul lenzuolo l'immagine del corpo. Una luce così intensa, così vivida, da penetrare nella struttura delle molecole del lino tanto da causticarle, alterandone la composizione, mutandone l'aspetto, scurendone il colore. Ma se la sindone rivela questo, aggiunse Volpe, se quel sudario testimonia un evento di così travolgente portata, allora quell'uomo era realmente Dio. E la sindone ne è la prova.
Bella, è ben studiata.
È proprio per creare.
Cosa dice della figura di questo? Non dice niente, hai saputo la figura di questo giornalista? È un credente?
No, lui è partito come giornalista per esaminare perché c'erano quei furti, c'erano quelle cose. Poi, dopo una volta, si è interessato, è arrivato a dimenticare quell'altro che è il suo altro della sindrome. Tanto è vero che lui conclude il libro, a un certo punto gli chiedono, dico, ma chi era poi quell'uomo che era il fantasma dell'uomo che andava, insomma, ha detto qualcosa? Lui dice, no, dice, di quello non so niente. Ecco, non, forse non si saprà mai, ma non ha importanza. È venuta fuori una notizia migliore. Domani leggerà chi è l'uomo della sindrome. Capito? Cosa dici? Tu con l'evento lì... Come dire, no? Tutto con l'evento del paralitico e dell'avvenimento del fatto è sparso una serie di... Quello che interessa adesso è parlare del padre. Ecco, sì, la cosa
da,
è quella.
Da una visione di un particolare sì.
è salito a dire, ma qui è Dio. Qui è Dio.
Questa scelta qui, questo giornalista qui, quindi,
è uno dei redattori della radio televisione italiana e telegiornale, Ito De Rolandis. Ito De Rolandis si chiama, quello è il potere. De Rolandis.
Avevi detto anche della Gazzetta del Popolo?
Sì, è nella redazione della Gazzetta del Popolo, giornalista della Gazzetta del Popolo.
Attacco, non studia solo la
sindrome. No, attacco, no, perché lui ha incominciato facendo un attacco alla sindrome, cioè qua cercavano di trafugarla, di bruciarla, cioè, perché sono per diverse notti, c'è stato nel 60, questo 61,
sì.
C'era stato.
Sembrava maniaco, vuole essere.
Ecco, qualche maniaco, perché non si è riuscito, a capire. E lui è sollecitato questo come giornalista, anzi, dalla direzione generale, ma dai, si informa un po', vede un po', perché... E per fare qualcosa
sì, no, mi ricordo
che non fare quello
e poi un po' che venissero giù da qualche
e lui riteneva fosse un alico come tanti altri alico uno che se ne parlava
è questo lui era in precedenza uno orientato cosa era un incredulo era un agnostico
non so, indifferente forse
cioè ad esempio lo so quel professor Frey svizzero quello addirittura agnostico ateo si è messo a piangere. Adesso dice così, la figura del Cristo lo sta attraendo enormemente, sta studiando molto. Dopo che ha riconosciuto che il polline effettivamente è di...
Della Palestina e della
Palestina di Costantinopoli, della Francia e dell'Italia.
E poi erano dei polline scomparsi.
Sì, dicendo, ma lui ha dovuto recarsi a Gerusalemme e fare degli scavi nella Creta, quindi negli strati di 2000 anni fa, ha trovato polline identico a quello che ha trovato sulla Sinai. Cioè, piante che non si fa più adesso. Perché che lui non riusciva a trovare queste piante qui, corrispondente a quel polline. E poi è andato a fare degli scavi a Gerusalemme, micro dei giornali di Gerico, eccetera, e negli strati di 2000 anni fa ha trovato quel polline lì. Quindi, insomma, tutto capisci che è stupendo, e stanno trovando le cose meravigliose.
L'unica cosa che a noi lascia un pochino più freddi di quello che forse potrebbe nascere se conoscessimo di più. E questo, che noi il modo d'agire degli elaboratori elettronici, noi non è che lo abbiamo
sotto mano, basta la facendo la fotografia. Quando la fotografia mi dice che è un negativo, già di per sé mi esclude la
migliore,
perché nessuno uomo poteva pensare alla
quella cosa lì della
tridimensionalità.
Io non è che sono riuscito a capire come faccia ad esserci.
Tu che loro, vedi, dalla fotografia ricevuta, no? Attraverso questo scanner che riesce, classificano tutti i punti della fotografia per intensità di luce.
Lo scanner è una fotografia a strati.
A strati.
E come fanno a fare una fotografia a strati se hanno una fotografia piana?
No, per arrivare a quello, loro prima di tutto scompongono
i
puntini minutissimi, no? Questi puntini minutissimi loro li hanno classificati secondo l'intensità della luce. No? E secondo l'intensità della luce lo scanner te li distribuisce in profondità. Perché è l'intensità di ogni punto, ecco, che ti dà quello che ti
dice. Ho capito quella faccenda lì, come fa se lo scompone? Scompone su una figura piatta.
Ah, ogni puntino te lo classifica per l'intensità. Ogni puntino lo classifica per l'intensità della luce. Ecco, allora l'intensità della luce ti dà. È lì che si vede una cosa stupenda, Insomma, 2000 anni fa il Signore ha fatto proprio un documento che poteva essere esaminato.
Quello che si prolude in modo assoluto l'artificialità.
Ah, per questo dico così, ma un genio non poteva, perché doveva prevedere tutti gli esami che noi al momento possiamo fare.
A parte tutti gli esami, come faceva una figura piatta, una figura in rilievo?
Tu pensi che loro dicono che ogni pennellata fatta da un uomo, loro esame, con il monito, l'esame diventa una montagna. Sì, ogni pennellata, perché lo spessore del colore, però diventa, quindi immagini un po'. Quindi si dice così, uniformità tremenda, è proprio soltanto, ecco, è proprio di quel calore, capisci, radiazione. È una cosa, per me è un regalo meraviglioso, una seconda risoluzione, proprio stupenda. Tu pensi che quella bocca lì è quella che ha detto, non so, quello che diceva adesso, ti prendi il toletto e cammina, quella bocca
lì. Senti, a un certo punto che tu devi arrivare a dire, ma insomma, si mette in dubbio la figura di Cristo, e Cristo ci manda una sua fotografia.
Esatto, lo capisci?
Esatto.
Ma guarda, una fotografia in cui lì la mano dell'uomo non c'entra niente, perché nessuno può dire, sai, ma quella l'ho fatta io, oppure sai, può dubitare che ci siano gli uomini. Ti metti da fronte un muro, c'è niente da fare, quella nessun uomo l'ha toccata. Sai, tu prendi il Vangelo, i sacramenti, l'Eucaristia, ma attraverso 2000 anni, chissà cosa può essere successo, gli uomini hanno messo il loro zampino, sai, hanno tradotto loro, hanno frainteso, se ti parlano di Gesù, l'hanno interpretato così. Sì, quindi vediamo sempre un'opera dell'uomo, però noi ce l'immaginiamo sempre che sia stato un'opera dell'uomo.
Ovviamente se si vuole contestare.
Lì non puoi contestare niente. È solo l'ignoranza che dice, ma mica, no. Ma altrimenti tu non hai nessun motivo.
Quello che è un peccato è la mancanza di divulgazione.
Solo quello.
Ecco, io per esempio a Cugno una domenica sera, sono andato a Cugno,
sotto il palco c'era un cartello dove diceva Torino verrà la letto, verrà esposta la sigla, eccetera. E sono, come dire, ma che tutte storie, dice, cosa ne facciamo noi di una fotografia di Cristo, noi basta il Vangelo. A me è sembrata una così stupida
cosa.
Ma pensa, allora è stato stupido, bisogna
Tu pensi che al giorno d'oggi siamo arrivati a dubitare di ogni parola della Vangelo, siamo arrivati al punto di dire, ma noi non possiamo essere sicuri di una parola sola del Vangelo, perché viene trovato da 2000 anni fa, non siamo sicuri di niente, cioè che questa parola sia autentica di Cristo, di Dio. Quello mi dice che il Vangelo è tutto autentico, perché tutta la passione, che è quella che si offriva maggiormente per essere mistificato, no? Quindi per farne un errore, curato, no? Quindi è esagerato qua. Tutto quello che passano lì, con le lettere Vangeli, ma è scritta tutta lì, tu lo trovi tutto, cioè la pietra del costato, la presentazione, tu inizi addirittura a calcolare il peso, diciamo così, e la forza
di andare a vedere. Davanti a una cosa del genere, ha già fatto qualcosa, dobbiamo...
No, no, la chiesa è la chiesa stessa, non può
lasciare davanti a
un po', non può.
Perché non può?
Assolutamente non può, perché lì la chiesa si basa sulla fede, questo non è come tu dici, capisci? Per me siamo agli 8 giorni dopo risponde Gesù di fronte all'incredulità di Tommaso, e oggigiorno la nostra umanità è tutta Tommaso. Gesù, per non abbandonare Tommaso, 8 giorni dopo che lui aveva detto io se non tocco, se non vedo, non ci credo, noi siamo lì, lui riappare e dice metti la tua mano. Cioè, ora siamo diventati tutti a mettere la mano.
2000 anni di silenzio.
Sì, ma ha detto Dio per noi. Cioè, aspettato che maturasse la nostra incredulità, il silenzio, non di Dio, capisci? E che per il segretario maturasse gli esami. Attraverso il silenzio, Dio dice una parola sola, il Cristo, no? E silenzio. Avete detto che un po' è tutto.
E qui parlo senza parlare.
Dice, non ti credete qua l'altro, e ti lo dici in un modo che lui non possiamo dubitare nemmeno, perché più tu l'esamini e più resti conquistato. Non vuol dire nemmeno. Si scavalca qualunque possibile opera di uomo. Lì l'uomo non c'entra niente. L'hanno bruciata, ha corso in pericolo di essere trafugata, rubata, falsificata, qua niente. Cioè, vuol dire, io supero tutto. Porta le tracce delle bruciature, vuol dire, cioè, porta il peccato, no? Perché anche le bruciature lì sono sicure, non so, capisci, quasi dire, ma porta le vostre bruciature, però le bruciature non hanno toccato il mio volto. Il mio volto è tale quale, capisci?
Nemmeno il corpo.
Nemmeno il corpo, sotto la piega del costato un pochino lì, superficie, così non parte, ma si vede bene. Tu pensa che si riesce a vedere, la piega del costato, la larghezza della lancia, che era 4 cm? Hanno ritrovato delle lance, delle flemme romane 2000 anni fa, che erano 4 centimetri. Esatto, guarda che non riesco a trovare. Per cui c'è la conferma in pieno dell'autenticità del Vangelo. Per cui quello dà valore al Vangelo. Perché noi dubitavamo di tutto, dà valore, perché è proprio
valore.
E ti dà con una parola di cui noi assolutamente non abbiamo degli argomenti per dubitarne, non possiamo. Io voglio vedere gli altri di fronte a questo fatto qui, non ci sono degli argomenti, non puoi tirare fuori nessun argomento per il potere. Sono ignorante, ma te non hai nessun argomento da dubitare.
È una profezia posteriore.
Sì, certo, ti posso dire così, guarda, di fronte a lui che durante il tempo
è un trattante, è trattante di me stesso,
era
alto,
sicuramente per quei tempi
una figura nobilissima, sì, perché gli ebrei sono più piccoli, una figura nobilissima, anche poco più forte, ma pensare che quella bocca lì, no? Abbia detto quelle parole, del discorso delle attitudini. Capisci? Tu però vediamo in Vangelo, diciamo che sono sempre quello che penso, tu guarda che cioè, qualunque documento che noi abbiamo trovato di Pilato, che avesse confermato la verità di Gesù, eccetera, non poteva avere un valore di quel genere di cose. Tu pensi quello che dire?
Ah, poi era un documento umano.
È un documento umano. Quindi non è un documento umano. L'uomo qui non può farci niente, assolutamente niente.
Cioè, quindi l'uomo è riuscito a scoprire la verità, insomma, di questo...
Sì, l'uomo ha avuto dei mezzi per fare la fotografia, ma è Dio, capito?
L'ha scoperto senza volerlo. Non è che ci sia arrivato nemmeno con l'intelligenza a dire, ma io voglio scoprire qualcosa.
Ah, no. E tutto è scoperto per Dio, per il Dio.
Dio
ci ha messo lì. Il primo è stato secondo Pia, un avvocato, che aveva lobby della fotografia nel 1898. La prima storia. Infatti quella notte che lui l'ha sviluppato, quella notte che lui l'ha sviluppato, poco è mancato che la stessa cadere la negativa, era una negativa di mezzo metro, perché allora si mettevano così di diretto, no? Una lastra di vetro, la stessa cadere per terra, quello come c'era fuori dal palco, ha visto il volto di Gesù.
Oh, ha visto quella.
Ha visto quello. Vedi invece sulla singola, non si vede mica quello, si vede il volto di un uomo, ma è negativo, come quando
vedo. Normalmente è non chiaro di quanto deve
Ma poi adesso ci sono venuti tutti gli altri esami, no, che hanno fatto, capite? Tipo questi qui, che hanno confermato il pieno, capisci? Insomma, c'erano gli storici che dubitavano, perché gli scienziati ormai dicono è autentica, è scontata. E gli storici, siccome non riescono a saldare, a vedere tutti i passaggi da Gerusalemme di allora fino adesso, quindi dicono, ma come possiamo essere sicuri? Però il cardinale Pellegrino, che aveva ancora giù ultimamente, ma noi non possiamo essere sicuri che questa signora qui corrisponda a quella signora che c'era a Costantinopoli. Di cui c'è una traccia storica. Non possiamo essere sicuri, non possiamo collegare. E lo storico si ferma soltanto lì. Ma ancora un professore si è beati 2 o 3 anni fa. che dicevo così, ma poi sono per medievale questa qui, della scuola, addirittura dicevo che della scuola di Leonardo da Vinci, fatta su un telo lì, sotto da Atene, con te, non è passato, non sono passato poco meno che è arrivato fuori con il professore Pre di Zurigo, che esaminando i fogli mi dice, ma qui su questo telo si scrive fuori 2000 anni fa, di giorno di novembre, che altro che, capito, perché ognuno, questa, sai, è specializzato, la professione delle arti lo vede soltanto come, quindi può essere un'opera, capite, fatta con tamponi, una cosa e l'altra, pensa un po' così, una facendo di quel genere così, fatta da uomo, poi c'erano gli scienziati, quindi con il computer, guardate, che meraviglia. Quindi dico, anche gli storici, chiusi, non la dico, ma non lo so, è
incatenare tutto.
Non so se in Inghilterra, in America, ma che in Giuliano da simile, enorme. Da noi non c'è anche per l'Italia, non proprio da, ma è di in Inghilterra, in America,
sì. Ma no, è anche la stampa, da poco rilievo tutti questi studi,
ma anche Monsignor Pellegrino, ricordo che anche Monsignor
Pellegrino. Sì, Monsignor Pellegrino, aveva segnato
il libro, un vescovo l'ha citato dicendo, Monsignor Pellegrino avrebbe detto che se anche non fosse del Cristo, comunque si tratta sempre di un uomo flagellato così stesso e noi dobbiamo rispettarla come cosa.
Sì, ma si capisce.
Ma l'ha detto, quello l'ha detto praticamente quella sera che ha fatto
l'intervista. Ma già, qualche anno
fa. Sì, la sofferenza umana. Ma che tanto la sofferenza umana? È Dio. E Dio non è l'uomo, è Dio che soffre, capite? È Dio che ha fatto l'opera. Ma bisogna arrivare a dire che Dio non è l'uomo. E dopo vedo così, capite, qui dobbiamo perlomeno rispettarla perché quella si testimonia la sofferenza dell'uomo. E caspita, anche testimonia dell'uomo, lì abbiamo l'opera di Dio, non è l'opera dell'uomo. E lì vedete che certamente, ma è solo superficialità, perché il Calabrese non può, è uno storico, un letterato, quindi non può assolutamente documentare la cosa. Però bisogna ci fosse sempre quell'umiltà di dire.
Però sì che adesso abbia cambiato,
non è conoscendo. Quindi dico, la verità, la sindrome può comprare come la verità. Teme soltanto di essere ignorata, non teme di essere esaminata, la verità non teme di essere esaminata, teme soltanto di essere trascurata, quello è lo stesso, perché poi dopo si vede proprio a un valore cosmico per questo mio, perché testimonia proprio quello che è la verità di Dio, che si afferma su di noi indipendentemente da noi. E quando avete il simbolo di quello, portiamo un tesoro nel nostro mondo, nella nostra umanità, per magari millenni, per tutta magari una vita, all'ultimo ci accorgiamo, ma era Dio. Anche quello è il segno di quello che viene nella nostra vita. Noi portiamo, portiamo in noi un tesoro di cui noi ignoriamo, crediamo che sia pensiero come tanti altri. A un certo momento della nostra vita salta fuori qualche cosa, una macchina fotografica, anche noi che ci rivelli, ma quel pensiero lì che portava con me era Dio. E non me ne rendevo conto. E se l'umanità ne portiamo, capisce, tutti siamo, portiamo studi, destra e sinistra, e abbiamo lì. Partecipazione di Dio, pensi un po'.
Sabato 12 agosto 1978, San Lorenzo di Pietraporzio.